siccome chiaro l'ora, il caldo, eccetera, sono un po', e poi l'argomento che esulerebbe dalla felicità. Allora io cerco di farcela stare invece anche questa felicità, cioè cerco che sia occasione questa presentazione anche di una riflessione sul concetto che Rosmini poteva avere di felicità per gli italiani, no? Vediamo un po' se riusciamo a dire qualcosa di significativo. Il professor Antiseri è stato molto gentile nel presentare il mio volume, è il frutto di diversi anni di lavoro e di ricerca. Ho già detto l'anno scorso, quando ho parlato della missione romana nella sede di questo convegno, di cui sono usciti gli atti pochi giorni fa, ho presentato anche la missione romana di Rosmini, cioè sostanzialmente quella missione diplomatica svolta da Antonio Rosmini a Roma tra l'agosto e l'ottobre del 1848 a favore di un accordo tra gli stati italiani in vista di una loro migliore unificazione e in vista però anche di una ripresa della guerra all'Austria che nei primi di agosto 48 si era conclusa negativamente per le armi piemontesi con il ritorno del Radeschi a Milano, eccetera eccetera. Allora adesso io farei questa premessa: la missione romana di Rosmini, ne ho parlato l'anno scorso eccetera, d'accordo, fu uno dei più importanti atti di tentativi per unificare l'Italia sotto il profilo appunto dell'unificazione federale, federalistica. Cos'era l'Italia in quegli anni? Qual era in qualche modo il modo di considerare da parte di Rosmini la felicità degli italiani nel momento della loro unificazione politica? Chiediamoci questo, visto che... E per partire dall'economia, l'Italia era un paese poverissimo. Non lo si immagina neanche quanto povero era, non rubo a nessuno, credo, il mestiere, ricordando specialmente le regioni meridionali, nonostante che certi meridionalisti o forse certi filoborbonici abbiano sostenuto anche qualche tempo fa che il regno borbonico del sud era un regno felice. Sì, non era così, forse Napoli aveva dei momenti, c'era anche del benessere, ma non c'era nessuna classe media, eccetera. In realtà le regioni d'Italia che in qualche maniera avevano un barlume di industrializzazione erano le regioni settentrionali, tanto per cambiare, ma insomma erano veramente in cui si avviava un'industrializzazione legata alle industrie manifatturiere soprattutto. Ma era un'Italia poverissima, con un altissimo livello di analfabetismo. Quindi unificare tuttavia questo paese, che aveva invece una tradizione culturale molto elevata, ma di élite, sempre di élite, relativamente, e aveva anche una lingua comune, aveva delle tradizioni abbastanza relativamente omogenee, perché non dobbiamo dimenticare l'importanza della lingua toscana e la diffusione dalla Sicilia fino, direi, a Bonvesin della Riva, quindi a Riva del Garda, quindi al Trentino, da Ciullo d'Alcamo a Bonvesin della Riva, già dal 300 l'italiano era diffuso come lingua di veicolo di comunicazione e di cultura. Consapevole di questo, Rosmini svolge degli interessanti ragionamenti e in qualche modo nella sua mentalità ancora prima del 48, la famosa preghiera per l'Italia si trova già nel panegirico di Pio VII, alla memoria di Pio VII, quindi nel 1823 è stato pubblicato questo panegirico, in ritardo proprio perché la censura ha voluto in qualche modo colpire anche queste espressioni di amore per la patria, ma il roveretano Antonio Rosmini Serbati in qualche modo ama la sua patria, nonostante che non sia suddito di nessuno degli stati italiani del tempo, ama la sua patria e è al centro anche di tutta una cultura, quella roveretana, piccola ma significativa sul piano culturale. Dimentichiamo che il Settecento vede ottimi elementi di cultura in Rovereto, tra cui Tartarotti, per esempio, dal punto di vista di cosa, e Vannetti, e l'Accademia degli Acciati, che effettivamente dal punto di vista culturale è in Rovereto un centro di italianità. Questo è il sostrato della visione nazionale di Rosmini. Il problema era che ci si chiedeva: gli stati italiani, che sono italiani, che stanno nello stivale, sono pronti a unificarsi sotto il profilo politico o è bene che non lo facciano perché magari unificando questi stati si crea un stato povero? Che quello è un argomento, stato povero, straccione, diciamo così, uno stato straccione, diciamo così, quando ci sono c'è l'Austria, no? Che in fondo con la sua egemonia sul Lombardo-Veneto permette agli italiani di stare abbastanza bene, perché questa era la verità. Allora, che ne è? Il Piemonte era un discorso diverso. Il Piemonte era povero, dignitosamente povero e militarista, diciamo la verità, no? Gli stati del Papa avevano quella fascia delle cosiddette legazioni, che era la parte più diciamo in cui c'era maggior prosperità relativa, diciamo, di industrializzazione iniziale, eccetera, eccetera. Il resto, dalle Marche in giù, diciamo così, lasciamo perdere, no? Ah sì, anche voi in qualche modo, salvo che per un'agricoltura abbastanza sussistente, voglio dire, ecco, cosa che invece il latifondo meridionale impediva anche quello, no? Allora, e Domenici pensa su queste cose, e ecco, noi penso che dobbiamo considerare quindi lo sforzo fatto da Rosmini in funzione federale, proprio perché era impossibile unificare l'Italia d'un son colpo sotto l'egemonia di un qualunque Stato. L'egemonia doveva essere, non ci doveva essere nessuna egemonia, ci doveva essere un accordo tra gli stati di contribuire. Ecco, quello che in qualche maniera leva Rosmini dalla sua contemplazione, dal suo essere filosofo, educatore, eccetera, eccetera, ma diciamo così non politico, non diplomatico, sono gli eventi del 48-49. E questi eventi del 48, soprattutto diciamo, la missione a cui viene quasi costretto dal Gioberti, dal Casati, presidente del Consiglio, e da Gioberti, che era ministro senza portafoglio di quel ministero, vai a Roma, convinci il Papa, tu lo puoi, perché aiuti l'Italia. Ma Rosmini lo poteva nella misura in cui era un uomo stimato, ma Pio IX non lo conosceva manco, non lo conosceva. Lui non era mai entrato in contatto, se non epistolare e per via indiretta, attraverso amici cardinali, di Pio IX. Quindi c'è... Pio IX si accende di grande favore nei confronti di questo nostro filosofo, ecco perché poi nasceranno problemi quando si tratterà di fare Beato Rosmini, perché poi invece Pio IX abbandonerà completamente al suo destino Rosmini e provocherà anche una reazione rosminiana abbastanza risentita, ma di questo parlerò in conclusione come clausola finale, perché ieri il padre Muratore ha fatto un accenno al mio... Al fatto che aveva ribloccato la causa. Ecco, questo qua era stato... Sì. Guarda, poi ne parliamo. Sì. Allora, se cercherei di essere... Di questo paese, appunto, diciamo, poverissimo, con tanti problemi, eccetera, farne uno solo era difficile. E infatti Rosmini ci prova, ma pensa che forse un primo embrionale Stato federale potrebbe nascere tra il Regno di Sardegna, lo Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana. Primo, insomma. Ma non dimentichiamo che quando si parla di Regno Sardegna si intende anche Regno Sardegna con la volontà dei Lombardi e dei Veneti, espressa nel periodo in cui l'Austria è stata cacciata, di unificarsi, di fare corpo con il Regno di Sardegna e di creare un Regno dell'Alta Italia. A maggior ragione, se il Regno dell'Alta Italia veniva creato, gli altri due stati più piccoli avrebbero dovuto in qualche maniera trovarsi in difficoltà. Allora ecco il meccanismo della Confederazione Italiana, la presidenza al Papa secondo quella che era l'idea dei neoguelfi del tempo, la presidenza al Papa è una presidenza più onorifica che altro, ma di carattere morale, una capitale in Roma, questo è importantissimo, la dieta nazionale a rappresentare i popoli di questi stati che avevano deciso di unificarsi. Rimaneva fuori il Regno Meridionale, cioè il Regno delle Due Sicilie, perché in quel preciso istante il re Ferdinando II di Borbone non solo era alle prese con la secessione siciliana, ma era anche alle prese con un contenzioso con i liberali del suo paese e aveva in qualche modo limitato molto le libertà costituzionali che c'erano, ma erano lì. Allora Rosmini, per prudenza, dice: facciamo un tentativo, unifichiamo questi tre stati intanto. Il progetto che è qui rappresentato e di cui si fa la storia è un progetto importante, interessantissimo, l'unico vero realistico progetto di unificazione del nostro paese. Adesso l'ho detto in tante salse questo discorso, quindi inutile che lo ripeta. Il fatto è che Rosmini riteneva, anche sul piano economico, che il benessere degli italiani e quindi la loro felicità sarebbe potuta venire esaltata dall'unificazione, perché in questa maniera gli italiani sarebbero sentiti più coinvolti in un compito che non era più quello singolare delle loro regioni, ma era quello nazionale, e quindi nelle varie assemblee, eccetera. C'è un aspetto quasi contraddittorio nella posizione di Rosmini, che in fondo nelle sue teorie politiche e giuridiche limitava il diritto di voto alle persone che contribuivano con un censo, con un reddito, alla vita economica nazionale, quindi non certamente i proletari, non abbienti, eccetera, eccetera, i servitori e così via. Eppure però, con grande lungimiranza, Rosmini, nelle sue teorie, espresse anche nell'opera La Costituzione secondo la giustizia sociale, che poi è stata messa all'indice, in quell'opera dice: beh, ci sarà nel Stato costituzionale che io penso e che io propongo il tribunale politico, cioè un organismo per il ricorso delle persone che si ritenevano lese nei loro diritti, una sorta di corte costituzionale ante litteram. Ecco, e infatti il modello è stato quasi imitato da Rosmini dai nostri legislatori. Ecco, questa corte costituzionale ante litteram veniva con grande lungimiranza, dico, non espressa dal Parlamento, ma espressa a suffragio universale, maschile, perché anche in quei tempi era così, ahimè, per le donne, ma universale. Anche i non abbienti potevano votare e costituire questo organismo che nella visione di Rosmini era piuttosto ampio, no? Non era piuttosto ampio, quindi una specie di parlamento, se vogliamo, della giustizia, politica. Ecco, questa idea importantissima di Rosmini sarebbe stata alla base anche della Confederazione Italiana, sarebbe stato, cioè a Roma, un tribunale politico federale. Queste erano le proposte, furono discusse, furono ribadite. C'è, devo dire, una necessità, storiograficamente parlando, di approfondire meglio i termini di questo dibattito. A me è toccato di fare certi studi, ma confesso che approfondire meglio gli archivi delle diverse diplomazie europee, rivedersi bene a tappeto tutta la stampa del periodo, che era piuttosto vivace, data la libertà che c'era in tutti i paesi, in tutti gli stati italiani, ecco, questo lavoro si sarebbe dovuto fare. L'ho fatto solo fino a un certo punto, e questo, senza una documentazione di questo genere, non si possono fare conclusioni definitive. Tuttavia, ecco, in questo mio lavoro metto in chiaro appunto questi aspetti: la dieta federale, il tribunale politico, il progetto federale e le sue difficoltà, e poi il fatto che alla fine a far crollare tutto, come già è stato detto più volte, come già sapete anche, è stato il governo del Regno Sardo, il governo piemontese, il quale si intestardiva nel volere da parte del Papa una partecipazione alla guerra possibile contro l'Austria. Impossibile a farsi la guerra contro l'Austria, date le note premesse del Papa, che aveva rifiutato assolutamente di continuare la guerra all'Austria con la famosa locuzione del 29 aprile 1848, sarebbe stato quindi assolutamente tempo sprecato. E infatti direi che, se guardiamo quello che è accaduto successivamente allo scacco della missione rosminiana, insuccesso della missione rosminiana, quello che è successo dopo è molto chiaro. L'impossibilità di dare uno sbocco a queste istanze, anche in Roma stessa, da parte anche della demagogia romana, della democrazia oltranzista, ma anche da parte della parte più importante dei liberali romani e della borghesia romana, e questo non solo in Roma ma anche in Toscana e anche pure nello stesso regno di Sardegna e a Torino, L'impossibilità di dare uno sbocco a questo ha creato quella situazione che ha portato all'uccisione di Pellegrino Rossi, il giorno dopo all'assalto al Quirinale da parte del popolo, il Papa costretto a dare a un governo democratico, nel quale, a capo del quale lui aveva messo Rosmini per cautelarsi, e Rosmini non ha voluto per rispetto di Pellegrino Rossi, perché quel governo sarebbe nato in qualche maniera dalla morte di Pellegrino Rossi. Di quel governo facevano parte alcuni di quei circoli democratici che avevano inneggiato all'assassinio di Rossi, e non poteva accettare Rosmini questo. Rosmini si ritirò e poi seguì il Papa a Gaeta. Da quel momento, diciamo così, la possibilità di un'unione dell'Italia sul piano federale senza il Papa, che aveva ormai abbandonato la partita, rese tutto più difficile con tutto quello che accade. Rosmini quindi, per quel breve periodo in cui fu, come scrivo, a capo di questa diplomazia, al centro, le riunioni di Palazzo Albani alle Quattro Fontane a Roma, riunioni che avevano generato questo grande progetto, è importante, questa posizione di Rosmini fu importante non solo, ma a mio avviso merita, e lo dico e lo scrivo con un po' di diplomazia forse, che si parli di Rosmini come padre della patria, che si dia a Rosmini, diciamo così, quell'appellativo che merita, non solo perché per quei pochi giorni o mesi in cui egli è stato al centro di questi tentativi infruttuosi ma nobili e importanti, ma anche per tutta la sua attività educativa all'interno della storia italiana, evidentemente, e la sua lungimiranza. Per quanto riguarda la realizzazione dell'unità italiana, nei termini in cui c'è stata, nei termini cioè quindi unitari e sabaudi e non federalistici, va detto che meglio tutto sommato quell'unificazione che una non unificazione, perché fino all'ultimo, in un certo senso, l'Italia poteva anche non esserci. In fondo il crollo del Regno Meridionale, che è avvenuto con la spedizione di Mille, diciamo, è stato un qualche cosa, una variabile, in certo senso. Fino a quel momento nemmeno Cavour aveva osato sperare di unificare l'Italia. Si fece di necessità con i Savoia, si fece male, ma dobbiamo accettare che si fece, e poi sì, si riuscirono anche a eliminare le strutture. Il paese ne guadagnò unitario, perché appunto, diciamo, lentamente poi, grazie alla politica dei governi di destra e di sinistra nella seconda parte dell'Ottocento, si combatterono, diciamo, varie piaghe, tra cui appunto l'analfabetismo, eccetera eccetera, si avviò una politica scolastica, certo, politica scolastica e tutto di classi, diciamo, delle classi più elevate, con una certa, diciamo così, non assenza delle classi delle classi non abbienti, delle classi lavoratrici e così via, una lenta industrializzazione. La vera industrializzazione del paese, la vera rinascita del paese è dopo il 45, diciamocelo pure, insomma, quello che ha modificato la situazione è in quel periodo. Ecco, allora, un Rosmini certo che non poteva essere, diciamo così, un profeta di queste cose, ma che con molta onestà e con molta lungimiranza vedeva la possibilità di unificare l'Italia con il mantenimento e il lento svuotamento del potere temporale del Papa, non quindi con l'eliminazione del potere temporale come avvenne attraverso, diciamo così, poi Porta Pia e così via, ma con una lenta, progressiva, diciamo, assimilazione del papato alle sorti del nostro paese e un passaggio del Papa a una sua missione eminentemente e solamente spirituale. Ecco, a proposito di Papa Pio IX, e quindi è l'ultima cosa che vorrei dire, presentando questo mio lavoro e ricordando quella mia edizione di tanti anni fa, del 1998 ancora, ma che ancora è in qualche maniera, può dire, secondo me, mantiene la sua validità, in quanto l'edizione nazionale non è ancora stata preparata, dovrei farlo io con una serie, un numero certo di collaboratori, ma poi spiegherò anche perché al momento è bene che resti questo testo, diciamo così, non, è meglio non mettere troppa carne al fuoco, almeno per quanto mi riguarda. In questa sede, diciamo così, si riporta interamente il commentario che Rosmini scrisse di questa sua missione romana, che è una fonte storica fondamentale. Siccome nel 1881 era stato quasi per caso scoperto questo testo rosminiano da parte del generale dei rosminiani, il quale si era consultato, lo pubblichiamo, è un testo un po'... Sì, pubblichiamolo, diceva Francesco Paoli, il biografo di Rosmini, ma togliamo alcune espressioni, togliamo alcune parti, perché i giudizi erano piuttosto forti, perché in qualche maniera si colpivano certe persone, cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio IX, si metteva in luce anche l'inadeguatezza della politica di Pio IX e della sua personalità, diciamo anche diciamo così psicologica, le sue sofferenze, le sue inadeguatezze. Il fatto di aver scritto di queste inadeguatezze da parte di Rosmini ha fatto sì appunto che poi chi ha letto questo testo, tra le persone che erano consultori della Congregazione della Causa dei Santi, ha detto, quasi stracciandosi le vesti, questo Rosmini non è caritatevole nei confronti del Papa, esprime dei giudizi piuttosto sprezzanti, comunque duri, durissimi in certi casi. Difficoltà della cosa nasceva anche che, devo dirlo, questo testo nella posizione non era stato messo. Padre, è andato a finire così. Non era stato messo, era stato messo quello vecchio. Ma voi sapevate che c'era, o no, non lo sapevate, probabilmente non vi siete ricordati, è uscito in quello stesso momento che si è fatto tutto il grande coso della positio. La positio è, diciamo, tutti i documenti relativi a una beatificazione in corso. È andata a Roma, non facciamo nomi e cognomi, uno dei consultori dice: questo del professor Maluso non l'avete mica portato, qui si dice male del Papa. Se l'avessero portato, se l'aveste portato, magari non l'avrebbe letto nessuno. Diciamo la verità, scusate se la butto così. Scusate. Sì, appunto. No, naturalmente è chiaro. Secondo coscienza, questo consultore ha detto: a me sembra che Rosmini non abbia agito scrivendo queste righe con carità nei confronti del suo Papa. E beh, però quel suo Papa che gli aveva nascosto che la condanna c'era e che era stata già sancita, che non aveva operato secondo giustizia, facciamo la verità. A stare non solo a Rosmini, ma ai documenti che io poi ho tirato fuori e ho pubblicato, diciamo, l'anno dopo. No? Qui tutti i documenti testimoniano una posizione ambigua del Papa, eccetera. Allora, a questo punto, detto questo, il padre Papa, non so se sia presente, il postulatore generale, diciamo con grande solerzia e con accortezza, faccia due righe, precisi il significato di questo suo coso. Queste precisazioni hanno solo in parte convinto i consultori, ma la maggioranza dei consultori ha come isolato questo consultore, che potremmo chiamare un po' dissidente, che non era convinto che le virtù di Rosmini fossero state esercitate in modo eroico fino all'ultimo, e dico: ma più eroico di così, guardate come l'hanno bistrattato e guardate come ha accettato la condanna, con pronta sottomissione, ma dove stiamo? Cioè, voglio dire, se in questo scritto lui consegna queste frasi che non ha pubblicato Rosmini, che sono rimaste nel manoscritto, no? Che non ha ritenuto giusto pubblicare proprio per questa situazione, perché dobbiamo, infierire, eccetera. E allora la cosa è passata, ecco, volevo dirlo, perché in realtà, diciamo la verità, c'era un giudizio storico nella valutazione di Rosmini che è decisivo, e non dobbiamo neanche dimenticare, la storia si fa anche così, che in contemporanea c'era la commissione per beatificare Pio IX, no? E Giovanni XXIII. Allora, a questo punto, la Chiesa è fatta di uomini, di cardinali, di consultori, di persone che vedono bene, di persone che vedono male, secondo me. Ecco, poi c'è lo Spirito Santo che copre tutto. No? Allora, Pio IX, a mio avviso, grande Papa, certamente grande, guardate, perché meriti tanti ne ha avuti, ma per l'unità d'Italia certamente poco. Amava l'Italia, l'amava. Lo dice anche qua, amava l'Italia, ma pensava che l'unità d'Italia avrebbe reso schiava la Chiesa Cattolica di un nuovo Stato, cioè che il nuovo Stato avrebbe in qualche modo reso impossibile la libertà della Santa Sede e non se ne voleva privare quindi del potere temporale. D'altra parte, Rosmini, diciamo la verità, quando ha esaltato Pio VII, che non ha voluto cedere il potere temporale suo a Napoleone, ma era un contesto diverso, Rosmini aveva detto ha fatto bene a difendere il potere temporale come garanzia della libertà, ma erano diversi i contesti e nel contesto che Rosmini avrebbe voluto provocare c'era un'armonizzazione, forse un'armonizzazione che nasceva da una certa qual ottimismo eccessivo, c'era un'armonizzazione tra l'unità italiana, la causa nazionale e lo Stato italiano. D'altra parte, che è oggi? Che cos'è oggi lo Stato del Vaticano all'interno di uno Stato italiano, se non in qualche maniera una diciamo, presenza indipendente, no? Di una altissima autorità spirituale, la quale dal punto di vista internazionale è riconosciuta nella sua autonomia. Ecco, naturalmente questo forse non lo ha pensato Rosmini, pensando che il potere temporale avrebbe potuto rimanere nominalmente al Papa, ma essere progressivamente svuotato e ridotto forse al solo Vaticano, come oggi. Ecco, la questione romana, a mio avviso, non sarebbe sorta se, ma siccome con i se e con i ma non si può fare la storia, diciamo pure che Rosmini è... Adesso termino.
Posso fare?
Siccome allora ero provinciale, cioè a me pare che Claudio mi abbia detto, meno male che il libro l'avevamo segnalato, quindi come libro...
È stato segnalato.
Sì. Era segnalato nella posizione, ma siccome in quel tempo stava per pubblicare Malusa un altro libro sulla condanna di Rosmini, gli abbiamo detto stai fermo fino alla beatificazione, non pubblicare nulla. E lui ci ha obbedito.
Grazie padre. Ecco, ma arrivo alla conclusione di questo. Domanda. Sarebbero stati felici gli italiani all'interno di uno Stato federale, come lo pensava Rosmini? Cioè la felicità intesa in senso il benessere, non solo economico, ma anche l'appagamento, eccetera, eccetera. E Rosmini ci pensava effettivamente. E due erano gli elementi che gli facevano ritenere che la felicità sarebbe aumentata. Primo, perché all'interno di ogni Stato federale si sarebbero mantenute quelle tradizioni che erano la base di ogni Stato regionale. E gli stessi principi avevano mantenuto, come mantennero poi nella Germania bismarchiana, no? Avevano mantenuto come Stato federale le loro prerogative sovrane. Ma allo stesso tempo però gli italiani sarebbero sentiti più soddisfatti di essere uniti da un vincolo più elevato, che era quello appunto della nazione italiana, ed era anche quello, diciamolo pure, della loro cattolicità. Non c'era nella visione di Rosmini l'idea giobertiana di un primato dell'Italia di fronte a tutti i paesi per la religione cattolica, ma c'era l'idea di una profonda, diciamo così, anima religiosa cristiana degli italiani, cosa che adesso naturalmente non molti negano che gli italiani, diciamo così, siano così cattolici, così. Ma allora era difficile negarlo, tenuto conto che il numero di protestanti italiani era limitatissimo e c'erano solo le comunità ebraiche. E lì, vabbè, il problema avrebbe potuto essere di uno studio maggiore anche della vicinanza degli ebrei ai cattolici, cosa che non avveniva. Però Rosmini riconobbe che con lo Statuto di Roma del marzo 1848 bene aveva fatto il Papa a togliere il ghetto, a liberare gli ebrei e a dare loro tutti i diritti civili e politici, salvo naturalmente che la loro religione, quella ebraica, non era equiparata a quella cattolica evidentemente, come non lo erano le confessioni protestantiche. Però direi che dal punto di vista del cattolicismo liberale di Rosmini, diciamo così, l'emancipazione ebraica aveva avuto inizio. Ecco, che fu importante dal punto di vista storico, perché anche quello, diciamo la verità, gli ebrei italiani, e questa è una cosa che non si dice, gli ebrei italiani erano italiani. Cioè il fatto che, mentre in Germania è successo quello che è successo, noi sappiamo, e già nel 1800, quando nacque il Reich tedesco, ci si chiedeva, ma gli ebrei sono tedeschi? Notate bene, orribile questo, è orribile. E guardate i dibattiti dei nostri filosofi che vanno per la maggiore in Germania, i nostri grandi filosofi neocantiani, tutti antisemiti, terribilmente. Altro che Kant e la cosa, no? Il bene, il devi, cosa tu devi? Devi rispettare l'ebreo? No, capito? Quindi, invece in Italia, anche grazie a una generazione di cattolico-liberali, l'ebraismo fu considerato nel corso del Risorgimento e dopo, diciamo, una delle componenti della nazione italiana, anche se poi naturalmente il nazionalismo che poi dalla Germania è tornato in Italia e tutto il resto eccetera eccetera, ma non dimentichiamoci che quando il fascismo andò al potere grazie anche a una parte di ebrei, ci furono ebrei fascisti e ebrei antifascisti. Allora questo, e concludo diciamo in qualche maniera, ci deve fare profondamente meditare sulla grande moderazione e sulla lungimiranza, ripeto, del nostro Antonio Rosmini. E quindi io ho cercato questo libro di rivalutarne, ecco, una rivincita, cioè non filosofica, una rivincita di Rosmini sul piano politico. Grazie, scusate la foga.